Quello ero io a 35 anni. Dici che è cambiato qualcosa? Io, vabbè, adesso ho 70 anni, per cui per la legge di gravità tutto sta scendendo, no? Tutto. Mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio, mi sembra di essere un cocker spaniel, no? Proprio tutto che sta andando a sud. E... però, cioè, in qualche modo mi sembra di farvi capire che io sto benissimo come sono, alleluia, e che quell'uomo lì è morto. Quel brutto coso lì, pieno di morte, pieno di puzza, pieno di depressione, pieno di peccato, pieno di disgrazia, pieno di... non c'è più. È morto in un bagno una sera, quando ha fatto una preghiera totalmente irreligiosa, dicendo a Dio: guarda, io non mi pento, non mi ravvedo, non cambio, non faccio un accidente di niente, però se ci sei aiutami. E il risultato lo vedete dopo 35 anni. Quindi, vai. Adesso, Genesi 45, la storia è questa. Giuseppe era il figliolo, il moccioso viziato di Israele, di Giacobbe, no? Perché dico questo? Perché era il primo nato di Rachele, Rachele era la donna che Giuseppe, che Giacobbe amava, eccetera, eccetera. E quindi tutti gli altri figli erano in campo a lavorare, a zappare il campo con 50 gradi all'ombra, e Giuseppe arrivava con la sua veste da leader, no? Svolazzando, dicendo: ragazzi, come state? Buongiorno, mi fa piacere che lavorate nei campi, lavorate, lavorate, che papà ha bisogno di soldi, lavorate, lavorate. C'era Simeone con la zappa che dice: mo ti do una zappata in capo, te lo faccio togliere io quel sorriso da scema. Perché? Perché lui arrivava e gli diceva: allora ragazzi, sapete cosa? Io ho fatto un altro sogno, e in questo sogno tutti voi vi inchinavate a me. Vi immaginate come gli volevano bene, no? Giusto? Difatti, un giorno lui arriva e i suoi fratelli decidono, da buoni ebrei, non di ucciderlo perché non ci guadagni niente, ma di venderlo. E quindi lo vendono e lo buttano in un pozzo che, guarda caso, era secco. Ricordati di una cosa: che nella provvidenza divina anche i pozzi secchi possono salvarti la vita. Tu non lo sai, ma se il pozzo fosse stato pieno, Giuseppe sarebbe morto. Quindi è secco per uno scopo, per un motivo. Quindi non pensare mai che mio pozzo è secco. No, Dio è presente. E quindi niente, arriva questa carovana di ismaeliti che lo pigliano, lo portano in Egitto sul fianco di un cammello con delle pulci formato chihuahua che lo guardavano durante la notte e gli dicevano: come ti addormenti ti mangiamo il naso. E arriva in Egitto e lo mettono sul blocco degli schiavi in vendita. Arriva uno che lavora per questo certo Potifar era il boia del faraone, boia, ragazzi, due accette formato 45 che gli dondolavano sulle cosce, e niente, e lui era quello che uccideva le persone che non andavano bene al faraone. Quindi il boia del faraone compra questo ragazzo ebreo, bello, tutto muscoloso, luccicante, no? Tutto sudato, bello, col capello lungo, l'occhio azzurro. Cioè, come fai a saperlo? Non lo so, ma non lo sai neanche tu, per cui siamo a posto. E quindi arriva, lo portano a casa, e lui, la Bibbia ci dice che nel frattempo, anzi la Bibbia non ce lo dice, però io capisco che nel frattempo lui si è pentito, lui si è ravveduto. Perché? Perché Dio è con lui, e in quel momento incomincia a rientrare il favore divino che lui aveva perso fin dai tempi del pozzo secco. E quindi torna, arriva nella casa di Potifar e incomincia a salire, finché arriva al secondo in carica di tutta la casa. E poi sappiamo che la signora Potifar era una signora interessante, e la quale lo vede camminare avanti e indietro tutto bello sudato, no? Col muscolo che luccica, il capello biondo, eccetera, eccetera, l'occhio azzurro, e un giorno lo chiama e gli dice: vieni qui che vorrei fare uno studio biblico con te. E noi sappiamo che Giuseppe scappa. Oh, io siccome ho una mente strana, dovete perdonarmi, ma io queste cose mi affascinano, ho sempre pensato, quando vai al cinema e vedi la storia di Giuseppe, di solito la signora Potifar come viene presentata? Bellissima, sexy, con questi capelli lunghi, no? Formato clessidra, no? Proprio una cosa incredibile che si muove, gli angeli cantano alleluia, no? E magari era brutta come una cornacchia, magari gli fai a Giuseppe, vieni qui che facciamo, e Giuseppe no, magari può darsi, Giacomo, può darsi, la Bibbia non ce lo dice, ma io siccome ho una mente strana, magari poi Giuseppe non è che sia stato tanto santo, magari è scappato perché proprio lui proprio manco pa capa. Ok, comunque il fatto rimane che lui va a finire in galera, sappiamo, va in galera anche perché Potifar conosceva sua moglie, quindi se avesse effettivamente creduto a sua moglie che Giuseppe l'aveva violentata, l'avrebbe ucciso sul posto, invece lo mette in galera perché probabilmente c'erano già una sfilza di 57 persone che venivano a lavorare, andavano a finire in galera. E niente, lui è lì, arriva, c'è il coppiere del faraone, il panettiere, che fanno un sogno, lui lo interpreta, il panettiere muore, il coppiere torna a lavorare col faraone. Dopo 2 anni e mezzo si ricorda di questo ebreo che interpreta i sogni, perché il faraone ha questo sogno, 7 vacche magre, 7 vacche grasse, 7 anni di carestia, eccetera, eccetera. Manda a chiamare Giuseppe, Giuseppe arriva e in un istante diventa da un prigioniero nella cella, la seconda persona più importante dell'Egitto, più importante del mondo praticamente, nella casa del faraone. Salva economicamente, salva l'Egitto, salva il mondo, diventa il secondo in carica, vestito da egiziano, con l'acconciatura egiziana, il trucco egiziano, parla egiziano, moglie egiziana, 2 figli egiziani che solo attraverso la croce entrano ad essere a rifar parte del patto di Israele, Efraim e Manasse, e diventa quello che è. Però nel frattempo Israele e la sua famiglia, Giacobbe e la sua famiglia, soffrono la fame, quindi i suoi fratelli partono, arrivano da Canaan a elemosinare un po' di pane. In questo momento, voi cosa avreste fatto? Vi sarebbe venuta in mente, come a me, vi sarebbe venuta in mente quel momento in cui dal fondo del pozzo stavate guardando a quel cerchio di luce illuminata dalla luna, dalle stelle nel deserto, dove tutto un tratto 10 facce si sono affacciate, si sono fatte una bella risata, ti hanno tirato su e ti hanno venduto agli schiavisti. E quindi molto probabilmente quando ti saresti trovato davanti quei fratelli che ti hanno tradito, ucciso praticamente, ti avresti fatta pagare. E invece testimoniamo questa lotta di Giuseppe, che fa venire Beniamino, suo fratellino, che lotta con Simeone, con questo, con quell'altro, no, predico io, ti dispiace. No, lo dice lui che devo predicare. E quindi arriva il giorno in cui Giuseppe non ne può più, e alla presenza dei suoi fratelli questo succede. Giuseppe non poté più, no, aspetta, Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe. Quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli, alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Vi rendete conto che non ha detto: cosa devo fare, ma non lo so, signore. Quello che ha fatto: io li voglio uccidere tutti, ma li devo perdonare. Volete predicare il Vangelo senza parole? E lo so che voi non avete alcun problema a perdonare. Solo quelli di Livorno. Ma se per caso qualcuno di Livorno ascoltasse, non andare a leggere i versetti biblici a quelli che ti hanno fatto del male. Perdonali. E posso uccidere una vacca sacra un momentino? Posso, sì, tanto ormai ne abbiamo già, una più una in meno. Ricordatevi una cosa, che noi nella Chiesa siamo cresciuti con l'idea che per poter perdonare qualcuno deve venire a chiederci scusa. Perché? Perché se confessi i tuoi peccati, Dio è giusto e ti perdona. No, quello non c'entra niente. Il peccato è solo perdonato attraverso il versamento di sangue. Senza il versamento di sangue non c'è il perdono del peccato. Quindi cosa fai? Rimetti Gesù Cristo in croce un'altra volta? No, ci è andato una volta per sempre. Ebrei 10:10, con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificati, non riconoscendoli i loro peccati. Il l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo l'ha fatto una volta per sempre. Quindi il peccato è stato perdonato. Quello che tu fai quando vai da lui a dirgli aiutami papà ho sbagliato un'altra cosa, ti scarichi di dosso questo peso che ti impedisce di camminare liberamente nella vita. Ma il tuo peccato è stato perdonato una volta per sempre, senza che tu chiedessi perdono. Prova, ripeto, io non ho chiesto perdono. Sapete perché i peccatori non chiedono perdono? Perché non pensano di averne bisogno. Sei tu che conosci la condizione del peccato e quindi sai che loro dovrebbero chiedere perdono, ma loro, il peccatore non ha la più pallida idea di essere un peccatore. Ti dice, e vabbè, ma lo fanno tutti. O l'altra più bella di tutti, non ho mica ammazzato nessuno. È vero o no? È vero o no? Io non rubo. Basta che non sei un politico. Non solo sei un ladro, ma sei anche un bugiardo. Scusate, abbiamo dei politici. Quindi, ecco, siamo cresciuti con questa idea, con l'idea che per poter dare il perdono qualcuno deve venire a chiederci scusa. No, no, Paolo sia negli Efesini che nei Colossesi ci dice quindi perdonate come Dio in Cristo ha perdonato voi, senza chiedergli perdono. Vi ha perdonato perché l'agnello di Dio, immolato prima della fondazione del mondo, ha pagato per me e per te, senza che io gli chiedessi niente. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha chiesto a nessuno di chiedere scusa, non ha chiesto a nessuno di dire mi dispiace, non ha chiesto a nessuno di dire cambierò, fidati di me. Ma quale fidati di me? Ma quale fidati di me? Ma facitemi un piacere, quale fidati di me? Che non passa neanche 30 secondi e già sei ripartito da capo. L'unico modo è la totale sovranità di Cristo e della sua grazia. L'unico modo è quello, tu e io. Quindi non aspettate che le persone che vi hanno fatto del male vengano a chiedervi scusa. Sai qual è una delle cose più dure? Quando uno ti ha fatto del male, tu sei lì che ti stai rodendo il fegato, no? Perché il rancore è come bere veleno e sperare che muoia quell'altro, no? È davvero. Cosa succede? Io ti faccio del male e ti chiudo a chiave in una cella di rancore. E la chiave è nel lucchetto, perché ne puoi uscire in qualsiasi momento. Ma sai cosa fai tu col rancore? Prendi la chiave e me la dai. E adesso la chiave della tua felicità ce l'ho io. Colui che ti ha fatto del male. Ho la chiave della tua felicità, perché finché non mi perdoni, tu felice non lo sei. Mi sembra una cosa abbastanza stupida, dare la chiave della mia felicità a una persona che mi ha fatto del male. Eppure lo facciamo ogni giorno, non voi, quelli di Piombino. Giustamente. Ok? Ma se per caso, pensateci, no, ma lui deve venirmi a chiedere scusa, deve venire a strisciare davanti a me come un verme. Ecco, continua tranquilla, sei dentro la tua cella, guarda bene i muri perché intanto non ne uscirai. sarai lì dentro per il resto della tua vita. C'è persone qui probabilmente che ancora avete rancore verso i genitori o verso una maestra che ha fatto qualcosa o verso un ragazzo che vi ha lasciato quando avevate 17 anni o verso qualcuno che vi ha ferito 10 anni fa o verso qualcuno e ancora adesso state soffrendo perché? Perché vi rifiutate di perdonarlo. Vabbè Marchio, ma io non me la sento, ma chi ti ha detto di sentirtela? Chi ti ha detto di sentirtela? Il perdono non è mancanza di emozioni. No, devi perdonare e dimenticare, ma facitemi un piacere, ma non dirci mate, perdoni ma non dimentichi mai, non puoi dimenticare mai, una volta che è entrato qui non te lo dimentichi più. Perdoni e continui a perdonare e continui a perdonare e continui a perdonare e ogni volta che ti viene in mente il pensiero, Signore perdona, aiutami a perdonare, finché un giorno, pam, anche le emozioni sono diventate soggette alla tua decisione di perdonare. Amen. Vai, dovete ascoltarmi un po' più in fretta, sennò qui non... Quindi perdono, vai. Merci Cristiano. Ah, questo è la... Scusami, hai ragione tu. Ok, Matteo 21, questo... Cosa succede qui? Succede che Gesù deve entrare in Gerusalemme, ok? 700 anni prima, un profeta chiamato Zaccaria... Nel suo libro capitolo 9 versetto 9 fa una dichiarazione verso Gerusalemme, dice: Gerusalemme, un giorno nel lontano futuro il tuo re entrerà attraverso le tue porte a cavallo di un'asina, a cavallo di un puledro di asina. Questa è una profezia che non può essere cambiata, giusto? Quindi vi immaginate se Gesù arriva a Gerusalemme a bordo di una Ferrari. Andiamo tutti all'inferno, perché la profezia deve entrare con cosa? Con un'asina, il puledro di un'asina. Deve, non c'è altra via d'uscita. Non può neanche entrare a cavallo di uno stallone bianco, sul retro di un camioncino, su un tappeto volante. No, deve entrare così, come ha detto il profeta 700 anni prima. E quindi cosa succede? Succede che il proprietario di quell'asina ha una scelta importante da fare. E dice: non appena entrerete, dice loro, troverete un'asina legata con il suo puledro vicino, slegateli e portatemeli qui. Se qualcuno vi chiede cosa state facendo, dite soltanto: il Signore ne ha bisogno, ma ve li renderà subito e non ci saranno contrattempi. Con questo fatto si avverava l'antica profezia, dite a Gerusalemme che il suo re viene verso di lei cavalcando umilmente un puledro d'asina. Immaginate se il proprietario avesse detto: che? L'asina? No, l'asina è mia. Se vuoi un'asina, vai a comprarti l'asina dal venditore di asine che è là dietro, ti compri la tua asina e con la tua asina ci fai quello che vuoi. Con la mia asina, no. E saremmo andati tutti all'inferno. Perché? Perché Gesù doveva entrare a Gerusalemme in quel modo o non entrare. E se non entrava a Gerusalemme non ci poteva essere tutto il processo, e se non ci poteva essere il processo non ci poteva essere la condanna, e se non c'era la condanna non ci sarebbe potuta essere la croce, e se non c'era la croce non ci sarebbe potuta essere la resurrezione, e se non c'era la resurrezione tutti noi saremmo all'inferno. Quindi dite con me: grazie per quell'asina. E tu che asina hai? Vai. Che asina hai tu che qualcuno ha bisogno per essere salvato? Magari è un passaggio in comunità, magari è un abbraccio, magari sono i 10 euro, magari è un sorriso, magari è un momento, mentre tu sei occupato, qualcuno che ti chiede. E sai, io costantemente, mi dispiace anche perché sono con Rita, sto parlando, il telefonino fa ping, io guardo e c'è uno che ha bisogno. E posso fare due cose: o schiacciare il pulsante che dice parliamo dopo, oppure dire a Rita: scusami un attimino, sono occupato, perché c'è qualcuno che ha bisogno di un'asina. E predichi senza parole, non hai bisogno di parole. Cosa hai bisogno? Del mio tempo. Sono qui, parla. Sai che la maggior parte delle persone non vuole sapere quello che pensi tu. Vuole soltanto dirti i problemi che hanno loro. Non cercare di dargli una soluzione. Stai a sentire quello che hanno da dire. Apri il tuo cuore, fai sentire alla persona che c'è un Dio in te che è disposto ad ascoltare. Fagli usare l'asina. Vai, disponibilità, vai. Vai. Un'altra. Vai. Oh, questa qui mi ha fatto tanto piacere che Giacomo ha incominciato subito a parlare di questa storia, perché questa storia fa parte della predicazione senza parole, in una maniera meravigliosa. E la storia la conosciamo, ci sono due discepoli, uno dei quali si chiama Cleopa, non sappiamo il nome dell'altro, probabilmente può darsi, era la moglie di Cleopa, che si avviano da Gerusalemme a Emmaus. Gerusalemme, Yerushalayim, vuol dire il posto dove piove la pace. Emmaus vuol dire il forno, la fonte bollente. Quindi da una parte piove la pace e dall'altra piove l'acqua bollente. E loro si erano incamminati, e non lo conosciamo, non sappiamo niente. La prima volta che appare Cleopa, la prima volta che appare l'altro discepolo, nella Bibbia non sappiamo assolutamente chi sono. Sono due discepoli, due ignoti, che guarda caso si trovano sulla strada, nella direzione sbagliata. Perché? Perché Gesù aveva detto: guardate che io quando ritorno a Gerusalemme. Guardate che quando scende lo Spirito Santo, scende a Gerusalemme. Guardate che tutto quello che deve succedere, succede a Gerusalemme, non a Emmaus. E tutto un tratto, la cosa più importante che Gesù poteva fare dopo la sua morte e resurrezione, apparire a qualcuno, a chi appare? A qualcuno che sta camminando nella direzione sbagliata. Ti sei mai trovato a camminare nella direzione sbagliata? E a pensare che Gesù no, non può essere con me perché sto sbagliando. Sì, non voi, quelli di Pistoia. Ma di solito com'è? È sempre così, no? Tu sbagli e allora pensi, no, Gesù mi ha abbandonato, Gesù mi ha lasciato. Io voglio soltanto farti notare che questi due stavano camminando nella direzione opposta di dove dovevano essere. Non solo, ma pieni di dubbio. Noi speravamo che... Ma chi è questo Gesù? Gesù era un profeta. No, amore mio, non era un profeta. Era ed è il Messia, il tuo Messia. Quindi tutto sbagliato, tutta dottrina sbagliata, direzione sbagliata, comportamento sbagliato, senza il minimo di fede, pieni di dubbio. E Gesù appare a loro. Perché Gesù non cammina a fianco a te in funzione di quello che ti meriti. Cammina a fianco a te in funzione del fatto che vuole essere a fianco a te. E lui ha deciso che gli piace quello. E tutto un tratto si affianca a loro e si incammina con loro. Si incammina con loro e noi sappiamo la storia, arriva a un certo punto, il sole sta scendendo e lui fa finta di andare avanti. Perché? Non perché vuole sentire il tuo bisogno di lui, no, perché ti dà la libertà di scegliere, ti dà la libertà di essere insieme o no. Lui ti ama in ogni caso, sulla direzione giusta, su quella sbagliata, sulla strada giusta, sulla strada sbagliata, con i dubbi, senza i dubbi, con la dottrina giusta, con la dottrina sbagliata, lui ti ama in ogni caso. Però se vuoi ricevere da lui, glielo devi chiedere. Scusa, no, fermati, dai, ancora non so chi sei, non so, però così mi piaci, mi fa piacere stare con te, dai, siediti con noi, dai, mangiamo un boccone insieme. E adesso succede quello che è successo nel... Prendo questo. Supponiamo che questo è un pezzo di pane, ok? Nel Vecchio Testamento, nella tipologia, nelle abitudini degli israeliani, quando tu offrivi a qualcuno un pezzo di pane, cosa succede? Succede, si siede a tavola Gesù e ha queste maniche larghe, no? Quindi prende il pane e lo benedice. Le maniche cosa succede? Scendono, giusto? Cascono. Dopodiché, a seconda dell'usanza israeliana, lui offre il pane non con la mano rivolta verso il basso, ma con la mano rivolta verso l'alto. E quindi cosa vedono loro? Vedono i segni dei chiodi. Ecco perché lo riconoscono. E nel momento in cui riconoscono il Messia risorto, lui se ne va dal di fuori ed entra dal di dentro e sparisce. Lo riconoscono perché dandogli il pane vedono il fatto che la morte non ha avuto il sopravvento sul Messia. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quei due che erano, noi speravamo, ma adesso siamo distrutti, tutto a un tratto riconoscono Gesù e risorge la speranza. Vuoi predicare il Vangelo senza parole? Muoviti in speranza, muoviti in ottimismo, muoviti in positività, muoviti, fai sì che le persone desiderino stare insieme a te, che ci sia sempre una nuova pagina, un nuovo giorno, una nuova alba, un nuovo qualcosa che ti può dare un sorriso sulle labbra. Fai sì che le persone possano stare con te e dire: ah, io non lo so, ma mi piace, io quando son con lui mi sento incoraggiato, mi sento in qualche modo, cioè, non so, non dice niente, però c'ha quel sorriso, non importa quello che succede, gli può cascare mezza città intorno, lui fa così, hai visto? È cascata mezza città e continua tranquillo con un sorriso sulle labbra. Perché? Non perché sei scemo, ma perché tu sai che Cristo è risorto e che quindi in ogni caso non importa quello che succede, se non ci sono più i chiodi, vuol dire che se i chiodi suoi non lo tengono più attaccato alla croce, vuol dire che se tu sei in Cristo non sei più attaccato alla croce e non sei più nella tomba, ma sei risorto con Cristo, per cui davanti a te c'è soltanto cosa? Cristo in te, la speranza di gloria. Amen, finiamo, dai. Vabbè, velocissimo, la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità, il mondo sappia che tu non hai mandato, li hai mandato e li hai amati come hai amato me. Questa qui è probabilmente la più difficile per la Chiesa. Perché? Perché è più facile litigare, è più facile essere divisi, è più facile creare la disarmonia che non è l'armonia. Perché? Perché no, perché loro battezzano in un modo diverso, no perché loro non parlano in lingue, no perché loro si fanno segno della croce, no perché loro pregano a Padre Pio, no perché lo... Vi ho beccato lì, sono convinto che uccidiamo un'altra vacca sacra, scusa. Non alzate la mano, ma chi di voi manda le richieste di preghiera a Benin? Non alzate la mano. Non voi, quelli di Genova, visto che picchiamo sempre sulla Toscana, andiamo a Genova un attimino. Non voi. Che differenza c'è tra mandare una richiesta di preghiera a Benin e chiedere a Padre Pio? Uno è morto e l'altro è vivo per un pelo. Eh? Gesù nel Vangelo di Luca, quando Giovanni gli ha detto abbiamo trovato uno che scaccia i demoni ma non lo fa nel tuo nome perché non fa parte del nostro gruppo, nel tuo nome ma non fa parte del nostro gruppo, l'abbiamo bloccato. Gesù gli ha detto no, ma perché? E ha diviso l'umanità in due denominazioni, o è con noi o è contro di noi. Quindi nel con noi ci sono i cattolici, ci sono gli evangelici, ci sono i protestanti, ci sono i non protestanti, ci sono i tranquilli, ci sono gli psicopatici, ci sono i buoni, i cattivi, i belli, i brutti, ci sono i santi, i non santi, ci sono, basta che tu sei figlio di Dio e sei con Cristo. Devi essere figlio, devi essere una pecora, devi essere nello spirito, devi essere in Cristo, devi essere un figlio e quindi sei in Cristo. Contro di loro? No, contro di loro tu puoi illuminarti di notte come le madonnine perché sei bravissimo, sei buonissimo, ma se non sei un figlio sei contro, se sei una capra sei contro, se non sei nello spirito sei nella carne sei contro, se non sei in Cristo sei in Adamo sei contro, se non sei con noi ma sei contro di noi sei contro. Quindi smettiamo di puntare il dito e di dire, perché l'unico modo che sapranno che vi ho inviati E quando siete uno, abbiamo cantato prima, io e il Padre siamo uno, anzi una sorella prima ha letto una scrittura, io e il Padre siamo uno. Quella parola uno nell'ebraico originale, la parola echad, che non vuol dire uno nel senso di uno, ma vuol dire uno nel senso di una dozzina. Uno è singolare, però la dozzina è 12. Una coppia, uno è singolare, non sono due coppie, è una coppia, ma nella coppia, nel concetto di coppia, ce ne sono due. Una trinità è uno, però nel concetto di trinità ce ne sono tre. Quindi è quello che sta dicendo: io e il Padre siamo uno. Quello vuol dire, cosa vuol dire? Siamo armonia, siamo accordo, siamo insieme. Questo è quello che Dio va cercando. E amore mio, finché tu puoi predicare tutta la Bibbia che vuoi, ma fino a che tu guardi tuo fratello e punti il dito, sarà meglio che smetti di predicare. Ok, l'ultimo, quindi unità, l'ultimo, 1 Re 19:12, questa è la storia di Elia che va sul Monte Carmelo e c'è il famoso sacrificio, il fuoco che scende, consuma il sacrificio, 850 profeti di Baal che invece non riescono a consumare il sacrificio e alla fine Elia li fa tutti massacrare e la gente grida l'Eterno è il Signore, che questa è la traduzione che avete nella vostra Bibbia, ma quello non è la realtà, perché l'Eterno è il Signore è la parola Elia, quindi quello che dicevano Elia, 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 come Napoli, forza Napoli, forza Napoli, la stessa cosa, stavano inneggiando il campione del momento, Elia, 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 quindi che Elia tutto col petto tutto gonfiato di fuori va giù, scende e immediatamente il momento più pericoloso per il tuo successo è proprio il tuo successo. In quel momento arriva il messaggero di Jezebel che gli dice, messaggero, parola ebraica malak, che vuol dire angelo o demone, e arriva e gli dice, allora domani a quest'ora ti taglio la testa. Elia, il grande Elia, dalle stelle alle stalle, crolla immediatamente, la depressione lo prende, va a finire sotto un ginepro a piangere, eccetera, eccetera, a dire sono rimasto solo io, non c'è nient'altro, uccidimi Signore, e quindi a crollare immediatamente, completamente, davanti agli occhi di Dio, un fallimento totale. Si ritrova dove? Si ritrova a Horeb. Horeb è il nome del Sinai, è la montagna della legge, perché il momento che tu fallisci davanti a Dio, ti rifugi, vai a rifugiarti nella legge, dammi qualcosa da fare, invece soltanto di dire Dio, io so che mi ami così come sono, anche nel mezzo del fallimento mi ami, mi accetti, perdonami, eccomi qua, alleluia, aiutami a non farlo più. E invece purtroppo spesso e volentieri quello che si fa, ci si va a rifugiare nella caverna di Horeb, nella caverna della legge. Arriva un terremoto e cosa va a fare Elia? Va a cercare di sentire la presenza di Dio, perché per lui è finito tutto. Arriva un terremoto, non c'è, arriva un vento forte, non c'è, arriva il fuoco, non c'è, e tutto un tratto, dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. La parola dolce sussurro, Abar, che vuol dire letteralmente la voce del silenzio, e senza una parola io sono convinto che Dio si prende Elia, se lo abbraccia e gli dice Elia non ti preoccupare, già lo sapevo che avresti fatto sta scemata, sto padata, quindi non ti preoccupare, vieni qua, e in silenzio, senza dire una parola, Dio ristabilisce l'animo del profeta. E quante volte invece di andare a dire alle persone hai sbagliato, devi fare così, o magari non basta un abbraccio, un momento di silenzio e lasciare che sia lo Spirito Santo a ministrare. Alziamoci. Non so se a Bologna le persone si abbracciano, ma vorrei chiedervi, in un momento santo davanti a Dio, può darsi che vicino a voi o davanti o dietro ci siano delle persone che hanno bisogno di, non delle vostre parole, ma di un abbraccio. E se posso consigliarvi, donne e donne, uomini e uomini, perché non si sa mai, siamo in chiesa, ma non si sa mai, guardatevi un attimo intorno e vedete se non c'è qualcuno che ha bisogno di un abbraccio. Magari sorridono dentro e stanno piangendo, sorridono fuori e stanno piangendo dentro. L'abilità del cristiano. Come stai, fratello? Ah, il Signore è buono. E dentro sei a pezzi. hai bisogno di qualcuno che ti abbraccia e ti faccia capire che anche se hai sbagliato tutto, Dio ti ama lo stesso, proprio così come sei. Amen. Guardatevi un po', dai, andate a abbracciare qualcuno, gloria a Dio.